Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore del dono continuo della Sua parola e dell'Eucaristia, nella quale noi siamo di nuovo nel cuore del mistero della salvezza, come vediamo in queste pagine che meditiamo e che ci riproduce, per così dire, nell'Eucaristia per noi. Chiediamo la luce, l'attenzione e la luce interiore per fare nostro le parole di Gesù in questa parte del Vangelo, nel suo testamento.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 13, i versetti dal 21 al 30. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché egli avesse detto questo. Alcuni, infatti, pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Parola del Signore.
Il nostro percorso di questa settimana sta a cavallo fra le due parti del Vangelo. Io dirò, non intendo fare un riassunto, ma dirò una parola sull'ultima parte, perciò, cioè a partire dal versetto 36-37 del capitolo 12, e una parola sull'inizio del capitolo 13. Sul capitolo 12, soprattutto i versetti dal 36-37 al 43, abbiamo sottolineato diverse cose, ma in sostanza abbiamo visto come questa conclusione sia un testo di conforto per la comunità dei credenti, dei discepoli di Gesù, credenti in Gesù, se si tiene conto del versetto 42, che deve essere la prospettiva in cui si legge non solo questo testo, ma parecchie parti del Vangelo. L'espulsione dalla sinagoga raffigura una situazione successiva, e questo è un bilancio, è un bilancio però di conforto, perché letto da questo punto di vista, allora l'Evangelista spiega al versetto 38 che ciò avviene, non solo avviene perché è scritto, doveva avvenire così, e cita Isaia 53 molto significativamente, il che conferma, proprio questo conferma, chi ha creduto al nostro annuncio, che Gesù è il servo sofferente. E questo deve essere l'interesse principale, che anche la non fede di una parte, o in questo caso si può dire forse già a livello ufficiale, ecco, di una maggioranza o di una posizione ufficiale rispetto a Gesù, l'espulsione dalla sinagoga, mostra che Gesù è veramente il servo sofferente, è scritto così, chi ha creduto al nostro annuncio, non solo, ma poi vediamo il versetto 39 e 40 con la citazione, che l'Evangelista inserisce questo, perché si deve anche spiegare come possa avvenire questo. Se Gesù è il Messia del suo popolo, come mai Dio prevede questo? Perché questo fa parte di un'operazione divina che nella scrittura si chiama indurimento e che non è legato direttamente a Gesù, ma in tutta la tradizione è legata molto prima, addirittura a partire dal Sinai col vitello d'oro. Israele ha mostrato di avere il cuore indurito, anche lui, persino Israele, immaginiamoci i popoli, persino Israele, che non è trasformato, e ha mostrato al Sinai questo cuore duro, con la promessa poi del Signore, ti darò un cuore nuovo, eccetera. Quindi qui sembra che l'Evangelista inserisca, ecco, questo fatto dentro all'azione divina, al piano di Dio. Bisogna tuttavia correggere, anzitutto perché è una traduzione più esatta del testo, ma anche perché ha un valore molto importante, perché tutta la tradizione, anche del Targum, eccetera, intendono così, tutta la tradizione ebraica intende così questo testo di Isaia, citato al versetto 40, si conclude: e io li guarirò, e io li guarirò, cioè un'operazione divina di indurimento che ha come finalità la guarigione del suo popolo. Non dobbiamo insistere adesso su questo, c'è un punto importante che si potrebbe discutere. Il testo comunque greco dice: e io li guarirò, quindi almeno questo andrebbe stabilito nella traduzione, che invece viene continuamente, uno copia dall'altro nelle traduzioni quando si parla di questo testo, e noi troviamo anche nella nuova CEI la stessa traduzione senza incertezze, diciamo. Ecco, poi si è dovuto anche tenere conto dei versetti 44-50, che è un'aggiunta imprevista in un certo senso. L'autore conclude la prima parte del Vangelo con quest'ultimo appello di Gesù, tra l'altro non si sa dove sia Gesù qui, capite? Gesù gridò e disse, non c'è senza contesto, il che sottolinea l'importanza di questo testo, cioè questa parola volutamente, probabilmente non è un masso erratico, è volutamente posta qui come conclusione. Il Vangelo si conclude con un ultimo appello di Gesù, molto importante, molto bello, in cui Gesù, come vediamo nel versetto 47 e anche seguenti, si tira fuori dal ruolo di giudice, e non soltanto dal ruolo di giudice nella sua prima venuta, perché questo il Vangelo insiste più volte, non sono venuto a giudicare ma a salvare, ma anche dal ruolo di giudice nel giudizio finale, come si vede al versetto 48. Neanche là sono io a giudicarlo, lo giudicherà la parola che non è mia, non è di Gesù, quindi Gesù si tira fuori. Naturalmente questo va combinato, almeno dicevamo così, va combinato col fatto che Gesù rimane il giudice, ma è molto significativo l'atteggiamento di Gesù nel non giudicare e nell'appellarsi a questa parola di salvezza. Io dico solo quello che il Padre mi ha comandato, e so che il suo comando, cioè le cose che dico, sono per la vita eterna e non sono per il giudizio. E mi sembra molto bello questa conclusione della prima parte del Vangelo. Ecco, poi abbiamo meditato l'inizio della seconda parte, non debbo, attualmente è un testo così noto, segnalo solo una cosa, che l'insieme dei due testi, cioè i versetti dall'1 al 12, all'11 da un lato, e poi l'applicazione dal 12 al 20, mostra probabilmente un doppio significato della parola di Gesù al versetto 7, quando Gesù dice a Pietro: adesso non lo comprendi quello che faccio, ma lo capirai dopo. Dopo, quando gli esegeti sono abbastanza, tutti notano questo punto. Dopo, molto probabilmente qui si intende dopo la risurrezione. Tu non puoi capire fino in fondo quello che sto facendo, lo capirai solo dopo, il significato profondo. Però questo rimane, però nello stesso tempo questo lo capirai dopo, in un secondo momento può riferirsi alla spiegazione di Gesù. E noi troviamo dal versetto 12 al 20 un'applicazione ai discepoli. Gesù diventa l'esempio di questa applicazione. Noi troviamo, se stando solo al Vangelo di Giovanni, troviamo una conferma plurima nella prima lettera di Giovanni, dove veramente anche lì si dice in modo esplicito che Gesù è stato l'esempio, come ha camminato lui così dovete camminare anche voi, e il punto centrale dell'esempio di Gesù è l'amore, è il dono della vita. Quindi amarvi gli uni gli altri, o in questo caso lavarvi i piedi gli uni gli altri. Ecco, io mi termino qui. Naturalmente possiamo sempre ovviamente far riferimento al testo precedente. Guardiamo in modo speciale il brano di oggi, dal 21 al 30, che riprende già il versetto 11. Gesù sapeva chi era il traditore, già lì c'è l'accenno, poi c'è anche dopo, e oggi viene svolto in modo più ampio.
Se guardiamo questo episodio confrontandolo con le narrazioni degli altri Vangeli, vediamo che in questa ci sono molto più dettagli e sono proprio coinvolte anche più persone, perché appunto si omettono le presenze dell'apostolo che Gesù amava e di Pietro negli altri, e questo gesto di Gesù che intinge il pane e lo dà a Giuda diventa appunto un pochino quello che fa la differenza, ecco, rispetto alle altre narrazioni. E sembra proprio di capire che questa atmosfera in cui Gesù appare già turbato e a cui Gesù è arrivato appunto attraverso già delle premesse, no? Narrative, sappiamo versetto 2 del 13 si dice che Giuda era già arrivato alla cena avendo in cuore il progetto di tradire Gesù. E tutte queste cose ci danno modo di partecipare, secondo me, proprio più intimamente a questo episodio, ecco, a questi gesti stessi, perché il gesto di riconoscimento del traditore è però un gesto di grande amicizia, un gesto di un dono, cioè Gesù dà qualcosa a Giuda. E a questo gesto si accompagna una parola, che è l'invito a fare presto, no? E ancora una volta c'è la notazione, appunto, come diceva prima Giovanni Paolo, che i discepoli non hanno capito il significato delle parole di Gesù, e non hanno capito evidentemente anche il significato del gesto di Gesù, perché non c'è nessuna reazione a questo gesto.
Io notavo questo turbamento di Gesù, che è sottolineato qui al versetto 21, ci turbò nello spirito di fronte a ciò che sta avvenendo. E come abbiamo già anche visto altre volte nei capitoli precedenti, Questo turbamento accompagna dei passaggi molto importanti, è sottolineato davanti alla morte di Lazzaro, e poi ancora quando c'è questo dialogo, diciamo così, questa preghiera di Gesù che riguarda la sua prossima passione, a cui fa seguito la risposta del Padre glorificato, riguardo alla glorificazione di Gesù. E qui ancora, ecco, sembra che qui appunto stia avvenendo tutto. Mi colpisce che anche fra le tante cose, questo versetto 30 finale, dove si dichiara che era notte alla fine, e così lo ricollegavo con l'ultima cosa che Gesù dice al capitolo 12, come ricordava prima Giovanni Paolo: io sono la luce del mondo, come luce sono venuto nel mondo, e ognuno che crede in me non rimane nelle tenebre. Mentre, ecco, prima diceva ancora: finché sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Io adesso non so esattamente il valore che ha questa affermazione di Gesù, però ecco, questa è la notte, non solo mi pare per Giuda, mi sembra che sia un segno di passaggio proprio. In questo momento Gesù inizia il suo passaggio.
Sicuramente dall'inizio del capitolo 13 si sottolinea la conoscenza di Gesù ripetutamente, che conosce e sa tutto, contrapposto invece al fatto che loro non conoscono adesso, non capiscono cosa sta succedendo, e anche oggi non capiscono le parole di Gesù. Quindi quello che sta avvenendo è a queste due poli, la conoscenza di Gesù e la non conoscenza dei discepoli, e quindi probabilmente bisogna mettersi, leggendolo, un po' in questo atteggiamento. E anche noi, sì, noi sappiamo, però in fondo dobbiamo metterci nella posizione dei discepoli, che poi in realtà fino in fondo non sanno, e ci sono queste due figure di due discepoli, uno di voi, uno dei discepoli. Ci sono queste due possibilità nei confronti di questi gesti che compie Gesù, di essere un discepolo di un tipo o un discepolo di un altro, e non è sempre così scontato quale dei due siamo. A me aveva colpito, siccome ha detto anche, è stato detto prima, del fatto del boccone. Si dice di solito che è un gesto di amicizia, è l'ultimo tentativo di Gesù di richiamare Giuda, un po' come quando gli dà il bacio: amico, per questo sei qui, insomma, il chiamarlo. Cioè, certi commenti dicono così, però in realtà è quello che mette in azione tutto. È da questo momento in poi Giuda fa quello che deve fare. C'è un comando di Gesù, quindi è lui che conduce tutto, fallo presto. Poi dopo si dice appunto che uscì in fretta. Fa in un qualche modo davvero il discepolo poi Giuda, in un certo modo. E allora mi sembrava una cosa simile a quello che è successo prima con la lavanda. Succede che Gesù lava i piedi a quel calcagno che lo schiaccia, che alza su di lui il calcagno, e qui dà il cibo, che è qua il boccone, però se leggiamo negli altri Vangeli è il corpo e il sangue, è il suo corpo e il suo sangue, e quindi in un qualche modo sembra che, certo, Giuda rifiuta, e quindi è un gesto di grande tradimento, però nello stesso tempo Gesù lo dà e in un qualche modo anticipa il perdono che darà. Mi sembrava consolante questo, gli dà in anticipo la possibilità di essere perdonato, perché poi il Signore fa così. Entra anche lui, Gesù, nella notte per poterla poi trasformare in luce. Non lascia andare solo Giuda nella notte, ci va in un qualche modo anche lui. Per cui quel versetto di Isaia che è stato citato prima, io li salverò, mi sembra l'interpretazione di tutto quello che sta avvenendo. Tra l'altro, in questa citazione di Isaia, rispetto ad altre citazioni, viene tolto il soggetto della prima parte. Dopo è chiaro che è Dio, io li salverò. Chi acceca non viene detto che è Dio, perché anche se in Isaia è così, se nelle altre citazioni è così, sembra quasi che ci sia questa operazione del diavolo che acceca, che indurisce, però Gesù si serve di questo, entra in questo accecamento per poi salvare, e quindi entra nel cuore traditore di Giuda dandogli il suo questo boccone per poterlo salvare, entra nella notte per poter rendere la luce. Quindi quest'anno mi aveva mosso in questa direzione.
Non aggiungo assolutamente niente, però anche io sono molto colpita da Giuda e da come mi pare che l'Evangelista sottolinei dall'inizio del capitolo il fatto che il diavolo ha messo nel suo cuore e che quindi anche nella parte di oggi lui di fatto non paia agire né col pensiero né con l'azione in nessun modo. Lui è lì, a lui Gesù ha riservato tutto quello che ha riservato agli altri 11 discepoli nella stessa identica maniera, certamente con un turbamento del cuore molto forte, però non lo lascia, anzi dei due proprio lo accompagna, ma in questa condizione di notte Giuda forse suo malgrado si trova ad essere, però è un dato di fatto che è così, e questo evidentemente mi fa molto pensare a come mai possiamo sentirci noi o delle situazioni estreme abbandonate, o dobbiamo provare a credere davvero a questa presenza incondizionata. E anzi dei due è molto nominato Giuda, è molto presente, è a lui che per primo sembrerebbe essere offerto il boccone, è lui che comunque ha ricevuto la lavanda come gli altri, è lui che è nominato, insomma ha quasi un posto, non dico di privilegio, ma qui sicuramente non traspare il fatto che lui premeditatamente abbia deciso di tradire o di allontanarsi.
Leggendo questo testo che mi ha colpito moltissimo al versetto 21, l'accostamento di questi due verbi, che uno dei due è un po' diverso nella traduzione, cioè dice, dette queste cose Gesù fu turbato nello spirito, e poi nel greco e anche in un'altra traduzione che evidentemente è molto più aderente, dice e testimoniò, dice rese testimonianza, quindi è un verbo singolare, mi sembra, quindi accostando queste cose fu turbato e testimoniò, che mi sembra molto molto forte. Ci sono appunto due aspetti, c'è l'uomo e c'è chi sa tutto, mi sembra, ecco, quindi è veramente impressionante. E quindi questo, la frase che segue è introdotta da amen amen, quindi è un giuramento, cioè appunto è, questo dà il senso della testimonianza, vi dico in verità, quindi non so, io l'ho interpretato così, che appunto fa parte di questo mistero, del grande mistero della consegna, è un mistero che appunto i discepoli non possono cogliere fino in fondo, e nemmeno, cioè Gesù non è esplicito in questa testimonianza, dice solo che questo avverrà, perché fa parte evidentemente di tutto il mistero di Dio nei suoi confronti, e solo appunto chi gli è più prossimo coglie questa cosa, ecco, quindi chiede che cosa vuol dire.
Ma a me questa volta questa figura di Giuda ha fatto un po' tremare, proprio tremare, nel senso che, così pensandoci un attimo, cioè la prima volta che Giuda appare e reagisce è quando Maria lava i piedi, unge, no, i piedi del Signore, che si oppone dicendo ma è uno spreco, no, si poteva dar via. Cioè davanti a questa, come dire, questo amore di Maria e anche questa umiliazione in qualche modo, questa umiltà Giuda si irrigidisce in qualche modo. Dopodiché un po' scompare e torna fuori al versetto 2 di questo capitolo, quando dice che il diavolo gli aveva già messo in cuore di consegnarlo. E poi oggi appunto c'è la consumazione di questa cosa qui, accettando quel boccone. Cioè mi pareva che Giuda venisse un po' fuori, come dire, davanti a un amore gratuito e umile, è questo. È questo che non lo fa scattare in qualche modo, prima di Maria, ma soprattutto evidentemente qui del Signore, no? Questa cosa incredibile, cioè impossibile che ti lavi i piedi, cioè no. E quindi è un po' questo che mi ha fatto tremare, perché appunto forse così, cioè, c'è un momento in cui il diavolo ti mette nel cuore un no, e c'è il momento in cui lo consumi il no, ed è davanti a questo amore che poi ci accompagni. Questo adesso qui non è detto, ma insomma chiaro, apre nella speranza, però mi sembrava appunto che andasse colto anche questo, ecco, che ci sono dei movimenti nel cuore davanti al grande amore di Dio. E forse allora non è un caso che per la prima volta qui è detto del discepolo quello che Gesù amava. Mi è venuto in mente che Marcheselli diceva: non è tanto un amore di Gesù maggiore, ecco, ma è che lui l'ha accolto, no? Quindi era più. E quindi questo mi è tornato in mente appunto in questo confronto, per qualche modo, di questi due discepoli in questo brano.
Se c'è ancora.
Voglio dire una cosa rispetto alla narrazione, perché è stato appunto tante cose già dette, ma un interrogativo invece mi rimaneva sul senso proprio della narrazione, perché si concentra su questa rivelazione del tradimento. Si chiedono al 22 tra loro, perché rimangono indecisi. Secondo Giovanni c'è questo dialogo tra Pietro e il discepolo amato, che porta a una domanda esplicita: il segno che Gesù dà, colui al quale infingerò il boccone io darò, viene fatto questo segno. Quindi è una narrazione che si prolunga per mettere a fuoco il traditore, però poi dopo non sfocia in nulla, quanto al banchetto è anche stato detto, nel senso che sembra che nessuno abbia poi interpretato questo segno. Forse bisogna anche pensare che in realtà Gesù dà il boccone a tanti, ma qua messo, raccontato così, sembra detto: il segno per riconoscerlo è questo e il segno viene fatto. Però non c'è alcuna conseguenza che i discepoli comprendano, anzi viene detto espressamente poi con la frase successiva su fare presto, che pensano a tutt'altro. E quindi mi sembra che il racconto in sé mostri una difficoltà di tutti quelli attorno a Gesù. Tanto è consapevole Gesù, quanto, nonostante le richieste di segni, nonostante che ci siano queste indicazioni, gli altri non sono coscienti, non sono all'altezza di quello che si sta consumando.
Cioè, la figura di Giuda ha attirato moltissimo interrogativi, attenzione, già nella tradizione dei Vangeli, molto diversi tra loro. Pensiamo per esempio a Matteo, a Luca, che poi riprende la fine, Matteo parla della fine di Giuda, ma anche Luca ne parla in modo diverso, no? Negli Atti. Le motivazioni debbono essere state complesse, no? Io penso che sia stato abbastanza normale, esiste nel movimento. Se noi ci ponessimo dal punto di vista storico, non so cosa possiamo ricavare dai Vangeli, non deve essere una cosa strana. Per esempio in Matteo, il capitolo 27, versetto 3, si dice che Giuda, quando vide che Gesù era stato condannato dal Sinedrio, si pentì. Cosa significa? Non credeva più in Gesù? Cioè l'ha tradito perché non ci credeva più? No, lì sembra che si pentì di quello che aveva fatto, perché non pensava che Gesù si lasciasse condannare, probabilmente. È un punto interrogativo che è sottolineato molto dagli esegeti, eccetera. Cioè, che significa? Perché il perché dal punto di vista storico ha certamente molte ragioni, ma deve essere plausibile in una situazione in cui, come era Gesù, era molto possibile questo, addirittura che ci fosse fra i più stretti collaboratori posizioni diverse, eccetera. Se noi stiamo a Giovanni, qui vediamo, a me sembra che l'interesse principale dell'Evangelo, c'è un interesse anche per Giuda, mi sembra che l'Evangelista voglia dire, almeno sembra a me, che Giuda fa parte di un gioco più grande di lui, non, dice anche qualcosa in più rispetto a, era ladro, per esempio, questo lo dice Giovanni, cioè Giovanni da un lato sembra mostrare che le cose non avvengono per caso, magari ci sono, ma dall'altra parte nei testi come questo mostra che fa parte, c'è un Satana che conta, non è solo Giuda. Non solo, ma anche Satana fa parte di un gioco più grande. Le scritture, Dio, doveva venire. Subito prima ha citato la scrittura, no? Subito prima, al versetto 18, Gesù ha citato la scrittura, cioè questo rientra in un mistero più grande. E questo mi sembra sia interessato l'Evangelista, oltre che naturalmente a sottolineare anche responsabilità di Giuda. Quello che a me sembra in primo piano qui però, proprio dal racconto, come sottolineava Paolo, è la consapevolezza di Gesù. Questo è un testo che vuole mostrare che Gesù ha protetto Giuda e non l'ha denunciato. E questo corrisponde anche agli altri evangelisti. Voi pensate che se avesse denunciato Giuda sarebbe andato liscio? No, cerchiamo di rappresentarci concretamente. Cioè, se Gesù avesse detto, c'è uno che mi tradisce, è lui, secondo voi gli altri erano tranquilli? Giuda avrebbe potuto uscire tranquillamente? Ma c'è anche da immaginarlo. Cioè, e Gesù ha protetto Giuda, e Giovanni a me sembra che sottolinea proprio questo, e ha bisogno di dire che Gesù lo sapeva da prima. Questo lo dice tante volte, lo dice addirittura nel capitolo 6, versetto 64, se ricordate, sapeva che quelli che non avrebbero creduto in lui, molti discepoli se ne andarono, e anche chi lo avrebbe tradito. Questo problema Giovanni lo porta avanti più volte, lo dice più volte, e qui mostra che Gesù sapeva tutto, non solo, ma che c'è un testimone del fatto che Gesù sapeva chi era, ma solo lui, gli altri, ma perché gli altri non hanno capito? Ma perché Gesù non voleva che capissero, non voleva denunciarlo, l'ha protetto, addirittura gli ha detto quel che devi fare, fallo presto, quindi gli ha consentito di uscire, senza che gli altri capissero. E l'Evangelista lo sottolinea perché è interessato a questo punto. Nessuno capì. Teneva la cassa, magari dovrà far questo, era normale. Gesù gli ha dato un comando, gli altri non hanno capito per che cosa. Cioè, Gesù ha protetto Giuda. Perché? Perché le cose dovevano andare così. Il fatto che Gesù sia stato tradito da Giuda non è perché non sapeva. E questo è l'interesse del Vangelo. Gesù sapeva tutto. È interessato a sottolineare questo, perché si potrebbe dedurre che Gesù non lo sapeva. Uno che è tradito normalmente se ne accorge dopo. E se ne accorgesse prima, come è avvenuto in Turchia con il colpo di Stato mancato, lì probabilmente lo sapeva prima, quindi se l'è cavata così. Cioè, uno no, comunque non si lascia. Gesù sapeva tutto, e addirittura ha protetto Giuda, ma questo, qui c'è un mistero, cioè perché doveva andare così, e perché le scritture dicono così, perché c'è una regia di Dio, il che non toglie per l'evangelista il problema di Giuda, delle sue responsabilità, ma lo inserisce, e l'attenzione principale, sembra a me, è su Gesù. E Gesù, e questo nei Vangeli è sottolineato non solo rispetto a Giuda, è sottolineato in Giovanni meno, ecco, vedremo che non è, ma nei Vangeli è sottolineato per, soprattutto davanti al Sinedrio. Non voglio farvi perdere tempo, cioè anche davanti al Sinedrio c'è questo punto centrale, che non riuscivano, pur con molti falsi testimoni, lo dice l'Evangelista ovviamente, con molti testimoni non riuscivano ad avere una testimonianza giuridicamente valida, perché doveva essere seguito un certo ordine nell'interrogatorio evidentemente, e quindi non coincidevano. È Gesù che ammette, cioè che dà il motivo per la condanna, è la sua dichiarazione, altrimenti non c'era. Cioè è Gesù che ha voluto assecondare il disegno di Dio.